Jack.
Buongiorno a tutti e bentornati su Avanzi. Io sono Valentina e sono nuova per questa stagione e sono qua con Ilaria e Paolo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Allora, come sempre abbiamo già annunciato quest'oggi il nostro ospite, perché abbiamo talmente tante cose da raccontarci che insomma abbiamo deciso di partire subito. Allora, cosa succede? Succede che il nostro viaggio attraverso le regioni italiane sta continuando. Abbiamo ascoltato la scorsa puntata i simpatici padovani che tra barzellette, filastrocche, ricerche storico-culturali sul patrimonio enogastronomico del Veneto tutto ci hanno illuminati. Quest'oggi, appunto, come vi dicevo, continuiamo il nostro viaggio e il nostro viaggio approda nel Friuli Venezia Giulia, in particolare il nostro ospite Paolo, che abbiamo sentito poco fa, ma con cui inizieremo a chiacchierare tra pochissimo, ci parlerà di Trieste. Scopriremo qualcosa della città, ma soprattutto ci dedicheremo al cibo, alla cucina, alle cose che più ci interessano. Vi ricordo che il nostro viaggio continuerà ancora, perché dopo il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia scenderemo fino ad arrivare a sud. Avremo le Marche, l'Umbria, poi il Molise, la Campania e infine le nostre bellissime isole Sicilia e Sardegna, con le quali pensiamo di chiudere il nostro viaggio ideale. Allora, prima di entrare subito a conoscere il nostro ospite Paolo, che tutti chiamano Bolde, vi direi che potremmo ascoltare una canzone e poi torniamo qui.
Esatto, allora ci ascoltiamo i Dire Straits con Money for Nothing.
Install
That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing.
Allora, eccoci qui, siamo tornati, siamo prontissimi per iniziare a conoscere il nostro ospite. Allora, Paolo, raccontaci qualcosa di te.
Allora, prima cosa ci tengo a precisare che Trieste non è in Friuli, ma è nella Venezia Giulia. Prima cosa, assolutamente.
Importantissimo.
Perché mi avete condotto qui a tradimento dicendo che io devo parlare dei piatti tipici del Friuli, ma non lo farò, parlerò solamente della Venezia Giulia perché storicamente le cose non tornano, diciamo così. Niente, io sono uno studente qui del Politecnico, sono al quinto anno, quindi un po' di esperienza in fatto di cucina estrema e sopravvivenza ne ho fatta. Attualmente mi trovo anch'io con quattro persone in casa, fortunatamente il weekend qualcuno va, qualcuno viene, quindi
sei un po' libero,
ci ricambio.
C'è un po' di respiro, diciamo. Però ovviamente essendo fuori da casa, studente fuori sede, solite storie, bisogna imparare a cucinare, fare la spesa, lavatrici, cose così. E la cosa fondamentale, io personalmente, che mi porto sempre dietro da casa, sembrerà strano, ma è la carne.
La carne?
Sì. Strana questa cosa, ancora non avevo mai sentito nessuno.
Semplicemente perché primo in Slovenia costa meno e da casa mia fa la spesa, ci metto 5 minuti ad arrivare in Slovenia.
Eh già, perché da Trieste si varca il confine con la Slovenia ma anche con la, la Turchia. Stavo impazzendo.
E beh, la da Croazia. Lì la Croazia, sì.
Perché io ricordo che un'estate ho fatto un grande lunghissimo giro in Croazia, anche nell'entroterra eccetera, e spesso siamo andati a vedere il porto di Trieste che ci ha sempre molto affascinati.
Ecco, il brutto è che tutti passano per Trieste solo di passaggio, appunto per andare a fare i bagni in Croazia, belle spiagge, belle scogliere, no? Però in effetti è così, Trieste è una città dopo abbastanza piccola e cioè non ci si può fermare più di 4 giorni perché dopo un po' hai visto tutto, insomma. Ma non i posti più belli che solo
che
noi triestini conosciamo.
Comunque ti ho interrotto io perché tu invece avevi iniziato il tuo discorso dalla carne.
Sì, tutto era partito dalla carne. Semplicemente appunto perché costa di meno e perché non posso farne senza. Vabbè, io mi alleno, faccio canoa, quindi ho bisogno di mangiare tantissimo sempre. Tanti mi prendono in giro perché mi chiamano la pattumiera. Perché io non capisco sta cosa che uno deve andare al ristorante la sera e non può mangiare gli avanzi. Cioè uno lascia mezza pizza e io non posso mangiartela, cavolo, dice, oh,
beh,
fame,
giustamente, è come uno spreco.
Vabbè, a parte questa piccola parentesi. E soprattutto la carne slovena è buonissima, ragazzi. Non so che cosa diano da mangiare a quegli animali, però è veramente
quali
buona.
Erbe particolari.
È veramente buona. Uno fra tutti, un tipo di carne che hanno solo lì e anche in Croazia, ovviamente, perché la tradizione è più o meno quella, sono i cevapcici, che sono delle specie di salsicciotti di carne, carne più o meno magra. E di solito si buttano in griglia o comunque in padella con cipolla cruda, è proprio la ricetta tipica, e aivar, che è una specie di salsa a base di peperoncini e peperoni, può essere più o meno piccante a seconda dei gusti.
Mamma mia, è già partiamo.
Mi è venuta fame.
Esatto, primo momento, già prima ricetta buttata subito lì. Allora, prima di continuare, intanto così scendo un po' l'acquolina in bocca anche a Valentina, perché
sì,
ci
perché
stiamo un attimino surriscaldando, si sta sempre più avvicinando l'ora di cena. Allora, ascoltiamo una canzone e poi torniamo, così ci racconterai qualcosa di più sul tuo modus vivendi qui a Torino.
Esatto, allora ci ascoltiamo in The Who con Who Are You? Who are you? siamo di nuovo insieme a Paolo. Allora, stavi dicendo che qua a Torino tu hai le tue tradizioni che ti porti da casa, e cos'altro, come ti arrangi invece per il resto, per ciò che non è carne?
Assolutamente, allora, assieme alla carne, ovviamente volevo svelare i pezzi un po' alla volta. E un'altra cosa fondamentale che non dimentico mai, allora, come avete capito, io parto con la valigia vuota e torno con la valigia strapiena di roba, no? E oltre alla carne live, un'altra cosa che non può assolutamente mancare, la prendo sempre, è una bottiglia di liquore di Terrano. Non so se l'avete mai sentito.
Mai sentito, mai, però assaggiato. Mi ispira.
Allora, il Terrano è un vino tipico sloveno, cresce l'uva con cui si fa questo vino, cresce solo lì ed è tipica perché cresce in un terreno rosso, proprio tipo campo da tennis, ed è un vino abbastanza forte, a me piace personalmente, e da cui poi estraggono questo liquore, che non è forte come una grappa ma neanche leggero come un vino, una via di mezzo. E può ricordare vagamente un passito, però molto alla lontana, così.
E quindi tu dopo cena ogni tanto ti fai un cicchettino?
No, siccome è abbastanza costoso, non è che me lo bevo da solo, preferisco condividerlo,
okay,
ovviamente.
Con gli amici.
Occasioni speciali.
Però ormai è già qualche anno che lo porto, e quindi i miei amici ogni volta che torno mi chiedono: ah, ma hai portato una bottiglia stavolta? Vabbè, quando ce l'ho ovviamente lo condivido. Poi altri piatti tipici di Trieste, se proprio vogliamo entrare nel dettaglio, uno fra tutti, ma è famosissimo, la iota, che è una minestra a base di fagioli, patate, crauti, chi più ne ha più ne metta. E c'è un posto in particolare a Trieste che si chiama Capuziner, perché capuzzi in triestino sarebbero i crauti, dove bisogna prenotare un sacco prima perché è sempre strapieno di turisti, gente che vuole mangiare questa famosa iota assieme ad altre specialità, diciamo.
E vi svelerò che a breve scoprirete nel dettaglio proprio la ricetta della iota, perché noi, facendo redazione e cercando anche noi di scoprire qualcosa sulle tradizioni, in questo caso della Venezia Giulia, per non aprire casi storici, abbiamo proprio scoperto di quanto questo piatto fosse diffuso, anche molto diverso nelle forme con cui poi può essere preparato, eccetera, e allora abbiamo deciso che dopo ve lo racconteremo. E quando tu sei qui a Torino, insomma, con i tuoi coinquilini, eccetera, ti piace cucinare dei piatti tipici? Oppure mangiare i prodotti tipici che porti e poi per il resto cercare di arrangiarti con quello che c'è, diciamo.
Allora, per mancanza di tempo io preferisco andare più sulla quantità che sulla qualità.
Diciamo. Mi sembra giusto.
Però quando riesco a portare dei dolci o appunto il liquore di Terrano, la carne, così, mi piace sempre condividere, anche perché magari uno non ha mai mangiato quel determinato tipo di carne, ho detto: ma dai, assaggia che è buono, no? E diciamo che, avendo sempre allenamenti, cercare di conciliare l'università, varie altre attività esterne, risulta veramente difficile magari ricavarsi quelle 2 ore, non so, durante il giovedì per fare la torta, eccetera.
Certo.
O una putizza, per dire. Voi sapete cos'è la putizza?
No.
È un altro dolce tipico triestino, però della tradizione slovena. È una specie di torta abbastanza liquorosa, buona.
Liquorosa, mi piace.
Esatto. Noi andiamo sempre bene. Allora, direi che possiamo ascoltare ancora una canzone e poi, quando torniamo con la nostra rubrica Profumo di Casa, ci racconterai ancora meglio, se vuoi uno soltanto, qualche piatto meraviglioso della tradizione triestina e in generale della regione. Allora, ci ascoltiamo adesso
Fast Animals and Slow Kids, Forse non è la felicità.
Elaboro una scusa
Allora, siamo tornati e siamo qui con il nostro Paolo, detto Polde.
Detto Polde,
prima giustamente Valentina ha chiesto ancora a lui qualcosa riguardo al suo modus vivendi qui a Torino, ma in questa rubrica Profumo di Casa è il momento che ci racconti proprio qualcosa delle tradizioni triestine, o se vuole, prima parlando anche della vicinanza che c'è tra Trieste e la Slovenia, e quindi anche di qualche tradizione che magari in realtà è più slovena ed è stata poi mutuata a Trieste e viceversa.
Certo, allora c'è da dire che a Trieste di piatti veramente triestini non ce ne sono, semplicemente perché Trieste non ha un'entità sua, non so, beh, ma lo sapete.
Trieste è comunque grande città portuale, esatto,
eccetera,
possiamo
eccetera.
Dire questo, che come tutte le grandi città portuali ha avuto tantissimi scambi e questi scambi hanno lasciato, diciamo, per farla facile, molte eredità, la Trieste che insomma anche un po' diffidente è proprio frutto di tanti anni di storia in cui tra varie passaggi, dominazioni eccetera, Trieste e poi ha costruito un'identità molto molto variegata.
Assolutamente.
È un po' una sintesi che, se vuoi subito cassare,
farò finta di... Vabbè, no, diciamo che va bene così.
Ecco.
Beh, c'è di sicuro una forte influenza di piatti derivanti dall'impero austro-ungarico, però risale a una tradizione antichissima. E di base, ormai sono rimasti i piatti sloveni, austriaci, beh, tedeschi ovviamente, tra cui la famosa minestra di Bobici, che non avete mai sentito.
No, assolutamente.
I Bobici sarebbero i chicchi di mais.
Ah.
E si usa fare a Trieste la minestra con il mais. Poi fagioli, patate, insomma, prendere. Sono comunque di base piatti abbastanza poveri, quindi una minestra classica e poi con qualche variante.
Certo.
Nella Jota, ad esempio, non so se lo sapete, ma si usa mettere una luganiga de cranio, che sarebbe una salsiccia di quelle...
corpose.
In mezzo alla minestra, in modo che rilasci il sapore, e poi si fa a tocchetti, ognuno se ne prende un pezzo, in teoria. Poi...
Vabbè, quindi anche in realtà molto una tradizione di condivisione,
sì,
no? Il fatto,
sì,
di avere una grande minestra con un pezzo da dividere. A me io sono romantica, niente. Non posso parlare perché mi illumino proprio. Va bene, scusate, possiamo andare.
Comunque in generale a Trieste le minestre vanno abbastanza forte, c'è la minestra dei Bobici, la minestra i capuzzi, minestre di gnocchi ad esempio. Invece
sentito?
Un altro piatto forte che io non ho mai trovato in nessun'altra parte del mondo, se posso, cioè per quel poco che ho viaggiato, sono gli gnocchi ripieni di marmellata.
Che
oh mio Dio! Cosa stranissima!
Sono delle sfere abbastanza grosse, della dimensione di un pugno, riempite con marmellata spesso all'albicocca se non alla prugna e cosparse di cannella. E sono una bontà pazzesca. Il problema è che ne mangi tre e poi,
sì, poi scordi.
Devi digerire per 16 ore perché sono pesantissimi.
E quelli ogni tanto anche li porti,
no,
a Torino,
quelli no,
no?
Quelli
vanno mangiati
freschi. O in ristorante o comunque in posti dove li sanno fare.
Ah, ok, una cosa molto difficile da preparare a casa.
Ma
per
sì,
esempio
io non ci ho mai provato. Forse per mancanza di tempo, ma... Non penso sia impossibile, però già solo pensare a come infilare la marmellata dentro sta pallina...
E con una siringa. Secondo me lo fanno con la siringa.
Non ci ho mai pensato. Invece un'altra cosa tipica che si può trovare solo a Trieste sono le fave, che ho scoperto a Torino, per voi sono le carrube, quelle piene di... Non c'è nessuno di Torino qui?
Ah, okay. No, io no.
Io vicina, ma...
Le fave per voi sono quelle cose verdi,
sì,
lunghe, piene,
esatto,
di... Esatto. Esatto, per noi invece
piene
sono
di
un dolce.
Un dolce addirittura.
Esattamente. Sono delle specie di palline fatte di pasta di mandorle colorate, aromatizzate al cacao, la fragola, anche quelle con un po' di liquore dentro.
Che non manca mai.
Come il liquore... Come ti capita a Trieste, il liquore va bene.
Ricorrente.
Infatti chi dice che lo spritz è veneto,
bisognerebbe parlarne.
Ci potrebbero essere delle discussioni riguardo abbastanza lunghe. Anche perché è il spritz, non si può sentire. Lo spritz è un'altra roba.
Quindi tu dici
ma non
che
voglio
già,
fare polemiche.
Già soltanto dalla pronuncia del termine,
certo,
risulterebbe chiaro che il termine non può nascere a Padova, perché lo snaturerebbe. Deve per forza venire da un mondo un po' più dell'est, un po' più rigido.
Sul tiramisù posso concordare. Cioè, diciamo, è nato in Veneto, a Vicenza. Ci sono anche lì varie teorie, però sullo spritz non sono proprio così d'accordo.
Va bene.
Correnti,
allora, non so se vogliamo lanciare un sondaggio ai nostri amici ascoltatori. Votate, secondo voi, qual è stata la regione che ha dato i nati al nostro spritz.
Perfetto. E allora direi che ci ascoltiamo al prossimo brano e abbiamo Caparezza con La mia parte intollerante.
Tipici dei 16, essere o non essere patetici, yes sì, ho gli occhiali spessi, vedessi, amici che spesso mi chiamano Nancy, indefessi, mi pressano come uno stencil, Bud Spencer e Terenzi, repressi, con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti, da divi che invidi, vengono i brividi, sempre fare i fighi, lasciano lividi, non vivo di pallone, non parlo di figone, non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione, no, non mi conosco. No, le loro nocche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano. Se sei mite di te ridono come dito ta, però che mansueto come me sa che quando le palle si fanno cubiche come un kamikaze che si fa di sa che metto fuoco intorno a me. Trovo molto interessante
fianco al mio banco un hip hop e taro. Sniffa polvere da sparo, dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace, lo capisco ma preferisco Carol. A dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi malavitosi, vanitosi, ripresi con pose da bellicosi, mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi, studio in una classe di risosi, eccitati dai globuli rossi manco fossero belli rugosi. Tieni presente che sono commosso cerebralmente da gente eccessivamente affettuosi, a 16 anni le opzioni sono due, visto che o diventi pugile o diventi come me, che sono debole, che non ho regole, che ho roba demode, che detesto il cliché dell'uomo che non deve chiedere mai, dato che se non chiedi non sai, dato che adoro World of Wild, dato che se mi cerchi mi troverai nel via vai di un gay pride, ma sappi che se mi provocherai sono guai, Dr. Jekyll diventa Mr. Hyde e t'ammazza stecchito con Ride.
Trovo molto interessante la mia parte intollerante che mi rende rivoltante tutta questa bella gente.
Cari professori miei, io vorrei che in giro ci fossero meno buoni del cazzo e più gay, più dreadlock e meno Moncler, più stratocaster e meno DJ, chiama la strega di Blair, che ho un progetto in mente, rimanere sempre adolescente, io sono molto calmo ma nella mente un virus latente, inclina ad azioni violente, si sente sempre più spesso che sono un pazzo depresso, meglio depressi che stronzi del tipo me ne fotto, perché non dicono io mi interesso, che se inculi non ci presso, dunque, tanto il mio destino è stare solo con chiunque, alle bestie regalerò i miei sorrisi, come Francesco d'Assisi e Pippi calze lunghe.
Trovo molto interessante la mia parte intollerante, che mi rende rivoltante tutta questa bella gente.
Benissimo, allora siamo tornati dopo questa pausa con la mia parte intollerante di Caparezza, che mi sembrava anche una canzone abbastanza calzante per questo piccolo momento di tensione che si è venuto, esatto, che si è venuto a creare. Comunque noi ovviamente siamo super partes, non possiamo sapere, accogliamo tuttavia tutti gli spunti di riflessione circa spritz, altri cibi, bevande, insomma prodotti dalle parti d'Italia. Secondo me non è ancora finito, ci sono ancora hai ancora qualche cartuccia da giocare.
Allora, sempre rimanendo nella parte dolciaria, rimane da citare il celeberrimo strucolo, che ovviamente non avete mai sentito.
No, nuovo.
È un banale strudel, però con l'aggiunta di, ad esempio, le ciliegie o le amarene a seconda della stagione. Per il resto è un normale strudel, solamente che da noi si chiama strucolo. Tutto qui.
Vabbè, una variante.
Poi per quanto riguarda i dolci, sempre abbiamo la putizza, che forse l'ho già citata prima.
Sì.
È un dolce tipico del Carso, che è fatto di pasta lievitata, abbastanza simile alla gubana. Non so se avete presente che dolce è.
È una similitudine che ci rimane difficile.
Ok, vabbè.
Beh, però puoi spiegarci che cos'è?
La gubana, non ne ho idea.
Ok.
Però dicono sia simile. Posso dirvi che è un dolce strabuono che bisogna assaggiare.
Ok, perfetto.
Beh, come avete capito, a me piace mangiare.
Giustamente, se altrimenti non, insomma, non ti avremmo invitato qui ad Avanzi. E allora, facciamo anche a te la domanda che abbiamo fatto ai nostri amici padovani dell'altra volta. Cioè, se qualcuno venisse a Trieste non solo di passaggio, non solo per poi accedere ad altri paesi, ma volesse fermarsi un giorno a Trieste, fare un giro sul bel porto, sentire un po' di vento, insomma, tutto
un po' di bora,
un po' di bora,
volare via.
Allora, cos'è che potrebbe mangiare secondo te per fare una specie di pasto tipico, diciamo dall'entrée fino al dolce? I dolci qui ne abbiamo già a bizzeffe.
Beh, volendo fare proprio una passeggiata così caratteristica sulle rive, quindi la strada che passa esattamente di fronte a Piazza Unità, tra l'altro la più grande piazza d'Europa che si affaccia sul mare, vorrei sottolineare. È veramente, veramente bella, cavoli. Bisogna assolutamente fare un salto a Marea Rive, che è un locale abbastanza piccolo, che però fa delle lubiansche enormi. Voi sapete cosa sono le lubianske?
Sono le salsicce. No,
quelle erano le cevapcici.
Ah, scusa.
Le lubianske sono praticamente delle cotolette impanate. Però dentro tu puoi richiedere, a seconda dei gusti, un po' quello che vuoi. A me, ad esempio, piace tantissimo stile cordon bleu col prosciutto e il formaggio. Però c'è chi ci aggiunge le zucchine grigliate, le melanzane, un
approvo,
po' di tutto.
Approvo.
Molto buono.
È veramente. E sono particolari perché mentre la milanese te la portano nel piattino, sai, tutto elegante, così la lubianska è un chilo di carne buttato lì sul piatto. Anche lì c'è chi la divide, c'è chi come me se la finisce da solo. E a fianco magari delle patate al forno, delle patate in tecia, roba un po' così. Vabbè, piatti tipici, insomma.
Quindi secondo te questo sarebbe un buon posto dove uno potrebbe andare a mangiare e assaggiare, quindi questo piatto tipico, sicuramente molto sostanzioso.
Sì, direi di sì. Beh, poi c'è tutto il lungo mare per digerire.
Esatto.
Si becca una bella giornata di sole con i riflessi sul mare,
senza bora,
in mole audace. Sì, se non c'è la bora che ti butta in acqua, magari.
Ancoratevi, mi raccomando.
E va bene, allora noi siamo addirittura d'arrivo e stiamo salutando Paolo. Ti ringraziamo per essere
Grazie
stato con noi, per averci dato alcune chicche su Trieste. E allora, beh, ragazzi, buttatevi a Trieste perché ci sono tantissime cose buone, tante salsicce, direi.
Tanti dolci, soprattutto.
Dolce e salsicce.
Anche qualche vino, liquore, qualcosa che, insomma, io non direi di no. E quindi...
Non ci ho pensato, potevo portarvi un po' di Terrano.
Insomma.
Un bicchierino, beh, forse non era l'ora giusta.
Forse poi sarebbe stato un po' difficile per noi continuare la puntata. No, davvero, grazie mille ancora per essere stato con noi. E noi adesso andiamo avanti, dopo aver salutato Polde, ascoltiamo ancora un pezzo e poi torniamo subito qui.
Esatto, e ci ascoltiamo Ho fatto un sogno di Chief e Reverendo.
Ho fatto un sogno, giravo nel mondo, liberamente senza più documento, nel Parlamento, mamme e bambini, e i generali comandare i trenini. Ho visto pure gli americani volare in alto con i loro aeroplani, ma non scanciavano bombe, no, no, bombardavano con il rock and roll. Yeah, 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 yeah. Siamo sicuri fosse un sogno, yeah, yeah. Piacerebbe che fosse così per ogni giorno, yeah, yeah, yeah. Siamo sicuri fosse un sogno, yeah, yeah, yeah. Mi piacerebbe che fosse così per ogni giorno.
C'era un ragazzo che come me muoveva la sua testa a tempo sopra Big e Tupac. Nel suo track spingeva suoni per fuggire da una qualunque suburbia, provincia d'America. Già portava dentro la sua verità, cercava chance per cambiare una banale realtà. E al di là delle sue possibilità decise di mollare tutto per andare in città. E si sa, non era di sicuro abbastanza per cambiare per sempre il cielo della sua stanza. In sostanza decise di dare una svolta e tolta la rivolta dal suo cuore. Nel nome del Signore partì per una terra straniera, per una causa sincera. In realtà era una guerra vera. E ora che la sua anima è nera, il suo sogno torna a casa con lui avvolto in una bandiera.
Ho fatto un sogno, giravo nel mondo, liberamente senza più documento, nel Parlamento, mamme e bambini, e i generali comandare i trenini. Ho visto pure gli americani volare in alto con i loro aeroplani, ma non scanciavano bombe, no, no, bombardavano con il rock and roll. Forse un sogno così non ritornerà più, non ci sono perché. Forse un giorno così non lo vivremo più, ma ci sono perché.
E c'era un altro ragazzo che come me muoveva la sua vita a tempo sopra Big e Tupac. Senza track spingeva suoni per fuggire da una qualsiasi enclave nella terra di Allah. E già portava dentro la sua libertà, ma qualcuno gliela tolse per la sua verità. E al di là delle sue possibilità decise di mollare tutto per andare in città. E si sa, non bastava per ridargli certo serenità e dignità, vissuto allo scoperto e nel deserto. Decise di dare una svolta e colta la rivolta nel suo cuore. Nel nome del Signore partì per la sua terra santa, per una guerra santa, per ritrovare una pace infranta. E ora canta nel suo harem celeste e il suo sogno torna a casa. casa avvolto per sempre in una veste.
Forse un giorno così non lo vivremo più, ma ci sono per te. Ho fatto un sogno, giravo nel mondo liberamente senza più documento, nel Parlamento, mamme e bambini e i generali comandare i trenini. Ho visto pure gli americani volare in alto con i loro aeroplani, ma non scanciavano bombe, no, no, bombardavano con il rock and roll. Yeah, yeah, yeah. Siamo sicuri fosse un sogno. Yeah, yeah, yeah. Mi piacerebbe che fosse così per ogni giorno. Yeah, 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 yeah. Siamo sicuri fosse un sogno. Yeah, 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 yeah. Mi piacerebbe che fosse così per ogni giorno.
E allora siamo arrivati alla ricetta salvacena. Io toglierei lo spicchietto d'aglio, che non piace a nessuno.
E siamo qua alla rubrica Quanto Basta. Allora, di che cosa parliamo oggi? Ce l'aveva già nominata Paolo prima. Parliamo proprio di iota, che è questa minestra di fagioli e crauti e patate. Allora, vediamo subito quali sono gli ingredienti che servono per poterla preparare. Allora, partiamo. 500 g di crauti acidi, preferibilmente sfusi. Poi 200 g di fagioli, 4 patate, 2 foglie di alloro, del cumino, 4 spicchi di aglio, del sale, pepe, olio e farina.
Allora, dopo che avrete reperito gli ingredienti, ammesso e non concesso che tutti troviate i crauti acidi, che non so bene dove consigliarvi di andarli a reperire, ma se volete possiamo fare una ricerca e dirvelo più avanti. Credo che anche senza crauti acidi ci sono ricette che trattano della iota con crauti normalissimi, quindi non vi preoccupate, i crauti acidi sono più buoni. Comunque, reperiti gli ingredienti, che cosa dovete fare? Dovete prepararli, metterli insieme. Allora, dovete mettere la sera prima i fagioli a bagno in acqua fredda. Poi dovete, il giorno dopo, in una pentola far riscaldare l'olio, aggiungere e rosolare 2 spicchi di aglio schiacciati fino a portarli a doratura. Dopodiché togliete l'aglio, aggiungete i crauti e li coprite raso con acqua. Aggiungete il cumino, il sale, il pepe, quanto basta, nel senso che per sale e pepe potete gestirla a vostro gusto e piacere. Fate consumare il tutto a fuoco lento per circa mezz'ora. Intanto in un'altra pentola avrete tolto i fagioli che avevate fatto rammollire in acqua fredda, li cucinate dopo averli lavati e scolati con il brodo vegetale, 2 foglie di alloro a fuoco lento per circa 1 ora e 15 minuti. A questo punto non perdetevi d'animo perché siete molto molto avanti. Perché vi resterà soltanto più da tagliare le patate a pezzetti, aggiungerle al brodo ai fagioli e proseguire la cottura per 15 minuti. Dopodiché toglierete tutto dal fuoco, passerete i fagioli e le patate fino ad ottenere una specie di purè omogeneo e poi aggiungerete la purè ottenuta ai crauti preparati in precedenza. A parte ancora, in un piccolo pentolino dovrete soffriggere i rimanenti spicchi d'aglio schiacciati all'interno di 1-2 cucchiai d'olio. Una volta fatto questo dovete eliminarli. Stemperate poi nell'olio la farina mescolando attentamente per evitare la formazione di agrumi. Ad ossatura avvenuta aggiungerete la farina alla minestra. Dopodiché aggiungete ancora sale e pepe quanto basta e servirete la vostra iota calda e buonissima in un piatto per i vostri 3 ospiti.
Ti spiegherò se vorrai con calma.
Pensa più di prima, la sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa. La soggettiva del pollo arrosto che guarda il mondo mentre si gira tra le vitate degli affamati che ormai si leccano la vetrina. Già mezzogiorno con le patate dell'altro ieri resuscitate dal forno. Vissuto ai meteoriti, ai pesticidi.
alle polmoniti, agli uragani, agli attentati e anche alla lama che lo trapassa. La soggettiva del pollo arrosto e va da questo a quel marciapiede, dove i segnali appesi ai pali hanno le scritte metà in cinese. Venuta l'ora della sua resa, calata l'ombra di sé. Bisogno di avere il chak per dare inizio a una realtà che ha protagonisti inconsapevoli di esserlo. Non c'è nemmeno necessità di effetti speciali in questa città, perché c'è già abbastanza agitazione e panico. Clessidra appesa con lo spago, scende giù in fretta al filo di sabbia, per la strettoia il tempo scivola. Non ha memoria del suo passato, ma sa che fine indegna lui farà. Se per controllo viene ispezionato, la coscia destra è sotto la norma. La soggettiva del pollo arrosto e va da questo a quel marciapiede, nel paradiso dei fumatori e dei polmoni trattati bene. Venuta l'ora della sua resa, calata l'ombra di sé. Per dare inizio a una realtà che ha comparse inconsapevoli di esserlo. Non c'è nemmeno necessità di effetti speciali in questa città, perché c'è già abbastanza agitazione e panico. Che senza testa pensa più di prima, la sua coscienza rimane sveglia, giudica tutto quello che passa.
E allora, quello che abbiamo appena ascoltato per la nostra rubrica Ti spiegherò è La soggettiva del pollo arrosto di Samuele Bersani, brano che è uscito nel 2006. Il titolo può farvi sorridere, in effetti ha fatto sorridere anche noi, eppure questa canzone è una canzone criptica di cui sono stati dati diversi significati e forse il suo significato profondo ancora non è stato indagato da nessuno. È stato detto che La soggettiva del pollo arrosto, che parla appunto della figura del pollo arrosto che tra un allarmismo e l'altro riesce a sopravvivere e che girando dietro dentro al suo spiedo osserva il mondo aspettando di essere mangiato prima o poi, sarebbe in un certo senso una umanizzazione del pollo, quindi il pollo sarebbe come l'essere umano che continua a girare su se stesso, come se fosse in uno spiedo, oppure...
Esatto, oppure potrebbe rappresentare quelli che possiamo considerare i giovani di oggi che restano fermi, diciamo, a guardare quello che li circonda, anche se potrebbero fare molto di più. Poi è vero che il pollo in quel momento non può fare di più perché in realtà è bloccato allo spiedo e anche morto, però diciamo che il significato potrebbe essere anche questo.
Sì, potrebbe essere proprio un rimprovero ai giovani di oggi che restano fermi come se fossero immobili nel loro spiedo a guardare il mondo senza agire. Chissà se qualcuno di voi sa qual è il vero significato della canzone di Bersani, ce lo dica, altrimenti noi adesso ascoltiamo un altro brano molto meno criptico, che sicuramente tutti voi conoscerete, così poi quando ritorniamo avremo tutto il tempo per dirvi la nostra pillola del giorno, cioè nella rubrica Se ti dicessi vi racconteremo una parola mutata dalla cucina e poi insomma ci saluteremo con calma. Quindi adesso
andiamo ad ascoltarci Better Than di John Battle Trio.
Allora, la storia è questa. Se io vi dicessi...
E allora, eccoci qui. Siamo tornati dopo la nostra canzone per darvi anche oggi la nostra pillola e svelarvi se parole di uso comune hanno che sembrerebbero essere allacciate al mondo culinario lo sono effettivamente oppure no. E la parola che abbiamo scelto oggi per voi è la parola bufala.
Esattamente, allora quando uno dice bufala solitamente vengono in mente due cose. La prima è appunto la mozzarella di bufala, quindi un cibo. E la seconda invece è bufala come notizia falsa. E infatti l'origine della parola bufala va ricercata nell'antichità, perché viene fuori dagli antichi cacciatori che si mimetizzavano per andare a caccia soprattutto di uccelli. E da cosa si travestivano? Si travestivano da bufalo o bue, e da qui la parola bufala.
Esatto, perché proprio una notizia falsa travestita da notizia vera è quella che noi ogni giorno chiamiamo bufala, ed è la stessa falsità, insomma, che il cacciatore metteva in scena mascherandosi per non dar nell'occhio. Alcuni molto più fini hanno anche notato che bufala è l'anagramma della parola latina fabula, che, come tutti sappiamo, non ha soltanto il significato a noi noto di racconto, ma ha anche un significato più profondo, che significa appunto frottola, chiacchiera o diceria.
Quindi tutto torna.
E allora, con questa pillola anche oggi noi vi salutiamo. Abbiamo concluso la nostra puntata sulla regione Friuli Venezia Giulia. Il nostro viaggio continuerà. A brevissimo sapremo qualcosa delle Marche dell'Umbria e poi
esatto,
Scenderemo a sud. Io ringrazio i nostri aiutanti in regia, Gian, Eleonora, Irene, che è arrivata in corso d'opera, che sono stati utilissimi. Ringrazio Valentina, con cui ho condiviso una splendida ora.
E io ringrazio Ilaria.
E noi vediamo appuntamento alla prossima puntata.
Alla prossima puntata.
Adesso, per concludere,
ci ascoltiamo gli articolo 31, Domani smetto.